Ripeto, Marco capitolo 6, dal verso 34, così leggiamo. Come Gesù fu sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne, per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare». Ma egli rispose loro: «Date loro voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde, e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, li benedisse e spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato erano 5.000 uomini. Amen. Fin qui la lettura. Credo che tutti quanti noi conoscevamo questo passo, vero? Ma io questa sera voglio soffermarmi su questa affermazione di Gesù, questa dichiarazione che Gesù fa al verso 37. Egli rispose loro: «Date loro voi da mangiare», disse Gesù ai discepoli. Ora, la prima cosa che voglio considerare è che la compassione di Gesù è veramente grande. La compassione che Gesù prova verso il genere umano è meravigliosa. Gesù ebbe compassione di queste folle. Egli, guardando la folla che andava da lui e vedendo il loro bisogno, ne ebbe compassione. Gesù è colui che si immedesima nei bisogni degli altri. Gesù è un Signore meraviglioso, compassione, cioè riesce a scendere e a capire il bisogno di ogni essere umano. Egli non è un Dio distante, egli non è un Dio lontano, egli non è un Dio distaccato dal genere umano, ma egli è un Dio che è compassionevole verso il genere umano. La parola compassione significa proprio questo, cioè immedesimarsi nell'altro. Gesù si immedesima in noi. Dio, per immedesimarsi meglio, bene in ciascuno di noi, per simpatizzare con i nostri bisogni, si è fatto uomo. Egli ha mandato il suo unigenito figliuolo e lo ha fatto in forma di uomo, per poter immedesimarsi in noi come essere umano. E questa è la grande compassione di Dio. Dio che vuole capire, vuole comprendere, e capisce, comprende il nostro bisogno e sa come intervenire nel nostro bisogno. Gesù vede questa gente che viene a lui, ne ebbe compassione e soddisfò il loro bisogno. Notate una cosa: Gesù vide il bisogno di questa folla e non notò subito che questa gente aveva bisogno di pane. Notò subito che questa gente era come un gregge di pecore senza il loro pastore. In altre parole, Gesù ebbe compassione del loro bisogno spirituale prima di ogni altra cosa. Il Signore capisce, comprende il bisogno spirituale di ciascuno di noi. A volte noi ci sentiamo smarriti, a volte ci sentiamo perduti, a volte ci sentiamo così senza una meta, a volte ci sentiamo disperati, profondamente addolorati nello spirito e non sappiamo a chi rivolgerci. Gesù è colui che comprende, capisce questo bisogno spirituale e ci viene incontro. Infatti abbiamo letto che Gesù ebbe compassione, vide la gente che erano come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose. Insegnò loro molte cose. Il bisogno primario del genere umano non è tanto avere da mangiare tutti i giorni, avere da vestire tutti i giorni. Queste cose sono importanti, certo, ma non è il bisogno primario per Gesù. Per Gesù il bisogno primario da soddisfare nel genere umano è proprio questa necessità di insegnamento, di capire e comprendere le cose spirituali, capire e comprendere le cose che riguardano Dio. Egli vuole soddisfare questa conoscenza prima di ogni altra cosa. Se leggiamo anche altrove nei paralleli, vediamo che Gesù insegnò per molto tempo. Gesù insegnò quasi tutta la giornata. A volte noi ci stanchiamo per un'ora di culto, vero? A volte ci stanchiamo per quando il pastore un po' la tira alla lunga e stiamo lì a mormorare, un po' a battere i piedi oppure a sbruffare, no? Se non possiamo dire niente dentro, animiamo un pochettino quei sentimenti. Gesù insegnò tutta una giornata e tutta questa gente fu lì ad ascoltare Gesù. Certo, qui non c'è un oratore come Gesù, però la presenza del Signore è sempre in mezzo a noi, quindi dovremmo avere lo stesso sentimento, lo stesso pensiero e la stessa disposizione di cuore, perché quello che Gesù vuole darci non è tanto il cibo materiale, ma egli vuole darci il cibo spirituale, che è la cosa più importante e che solo Gesù può dare. Egli è il sommo pastore. Egli si propone in questo modo alla gente come il loro pastore. Erano gente senza pastore e lui si mise ad insegnare, diventa il loro pastore. Fratelli, abbiamo bisogno di Gesù come pastore. Abbiamo bisogno di Gesù come insegnante. Abbiamo bisogno di Gesù come guida delle anime nostre. Dobbiamo prima di tutto fare di Gesù il nostro insegnante, il nostro pastore. E poi egli si prenderà cura di noi in ogni aspetto della nostra vita. Infatti, se andiamo a leggere nel Vangelo, nel parallelo di Giovanni, noi scopriamo, anzi di Luca, scusate, stavo sbagliando, nel parallelo, nel sinottico di Luca, noi leggiamo che Gesù non solo insegnò loro, ma dice anche che guarì anche tutti i loro malati. E Gesù prima insegna, prima dà il cibo spirituale, prima dà la sua parola, prima dà il suo ammaestramento e poi opera potentemente anche nei bisogni più importanti, anche quelli fisici, quelli materiali. Egli guarisce i loro malati. Gesù interviene nei bisogni, quelli fisici. E poi addirittura leggiamo che egli provvede anche miracolosamente del cibo materiale, da mangiare. Provvede loro da mangiare, da saziare anche il loro corpo, il loro ventre. Quindi notate la compassione di Gesù verso ogni tipo di bisogno. Quando abbiamo Gesù come pastore, quando facciamo di Gesù come il nostro sommo pastore, egli è colui che ci conduce in paschi erbosi, lungo acque calme, egli imbandisce la mensa, egli fa tutto quello che è necessario per la nostra vita. D'altronde Gesù altrove ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Gesù è colui che provvede ad ogni bisogno. Egli scopre il loro bisogno di mangiare e a un certo punto qualcuno, qui dice, essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero. Qualcuno dei suoi discepoli fece notare a Gesù che era tardi e che non era possibile comprare nulla per questa gente. E quindi dice, ora basta, Signore, stai portando alla lunga questo discorso, adesso finiscila, perché è tardi e devono andare a mangiare. Un po' come dicono qualcuno quando il pastore tira per le lunghe. Chiudi presto perché dobbiamo andare a mangiare, è tardi, abbiamo altre cose da fare. Un po' i discepoli così, quindi notate, è sempre la stessa storia che si ripete. Però, al di là di queste battute, qualcuno fece notare a Gesù che era tardi ed era meglio mandare via questa gente. Ma Gesù frena questo loro licenziare la gente e dice, date voi loro da mangiare. Cioè, in altre parole, Gesù non vuole lasciarci andare, dice un cantico. No, non mi piace molto questo cantico perché sembra quasi che Gesù ci prende, ci costringe, ci lega e non ci vuole lasciare andare. Noi vogliamo scappare, quel cantico che dice Gesù ha preso la vita mia e non vuole lasciarla. Sembra quasi che l'ha legata e non ci vuole lasciare, noi vogliamo diminarci e vogliamo scappare via e lui ci trattiene a forza. No, il Signore non ci costringe, non vuole costringere nessuno, non lega nessuno e non trattiene nessuno con la forza. Però con il suo amore sì, egli non vuole che nessuno si perda, ma che tutti giungano a ravvedersi. E non vuole che questa gente possa andare via e possa ritornare ad essere pecore senza pastore. Visto che Gesù è il loro pastore, egli vuole continuare a provvedere per loro. E allora chiede ai discepoli di non mandare via questa gente, ma di trattenerla, dando loro da mangiare. Qui, in questo passo, al di là del miracolo glorioso che Gesù fa, io voglio vedere questa sera il desiderio di Gesù di continuare il suo ministero, di continuare la sua opera sulla terra tramite la Chiesa, tramite ciascuno di noi. Egli, quando dice date voi loro da mangiare, voglio vedere il grande mandato di Dio, di Cristo alla Chiesa, il quale vuole che questo Evangelo, questo pane, questo cibo spirituale possa continuare ad essere sparso per il mondo. Infatti, egli vuole ciascuno di noi come collaboratori. Egli vuole che ciascuno di noi possa essere impegnato in quest'opera che lui vuole svolgere nel mondo intero. Certo, date voi loro da mangiare è una provocazione che Gesù fa ai discepoli. Voi pensate che Gesù non si era fatto dei conti, non sapeva contare 5.000 persone. I discepoli dove potevano prendere tanto pane da dare da mangiare a 5.000 persone? Dove potevano prendere dei soldi? Un panino, quanto costa un panino? 2 euro? 3 euro? 2 euro, voglio stare basso. Un panino con la mortadella, 2 euro lo trovate. 2 euro per 5.000 persone già sono 10.000 euro. Dove potevano prendere 10.000 euro per sfamare quella gente? Infatti Filippo dice, Signore, dove li prendiamo tutti sti soldi? Non è possibile, no? Voi pensate che Gesù non aveva fatto lo stesso calcolo che ho fatto io, così terra a terra? Magari lui conosceva ancora meglio la matematica e anche il costo del pane del tempo. Per dire che cosa? Per dire che Gesù sapeva che era impossibile, però dice lo stesso a questi discepoli: non mandatela via questa folla, date voi da mangiare. È evidentemente una provocazione che Gesù fa ai suoi discepoli, perché vuole insegnare loro qualcosa, vuole trasmettere un messaggio spirituale, come sempre. Perché quelle parole che Gesù dice, quelle parole che Gesù disse a quel tempo, non erano mai a sproposito, non erano mai fuori luogo, non erano mai gettate così, tanto per dire. No, ogni parola che procede dalla bocca del Signore è utile ad insegnare, è utile a correggere, è utile a formare l'uomo. E allora in questa frase che Gesù dice, noi vogliamo vedere una provocazione volta ad insegnare, ad insegnarci qualcosa di speciale, di particolare. Praticamente Gesù vuole la nostra partecipazione in quest'opera gloriosa che Lui ha cominciato in quel giorno. Egli si è proposto come pastore di queste anime, egli si è proposto come colui che vuole soddisfare il bisogno spirituale di queste anime e vuole sfamare il cuore di queste persone. Ed egli decide che questo compito, questa missione deve essere continuata dalla sua Chiesa. In Marco al capitolo 16, al verso 15 e 16, tutti quanti noi ricordiamo le parole di Gesù quando dice: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Date voi da mangiare. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Insegnate loro. Infatti in Matteo al capitolo 28, nel parallelo, noi leggiamo: Gesù, avvicinatosi ai discepoli, disse loro: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e notate, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Gesù insegnò loro molte cose e poi dice: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo, insegnando loro ad osservare queste cose. Date voi da mangiare. Siamo chiamati a fare la nostra parte, a collaborare con Gesù. Infatti l'Apostolo Paolo dice che noi siamo collaboratori di Dio in questo piano, in questo compito, in questa missione. Siamo suoi collaboratori. Egli vuole ciascuno di noi impegnati a fare questo, a dare da mangiare alle persone, andare da mangiare a coloro che hanno bisogno. Sono pecore senza pastore, sono pecore smarrite, sono pecore perdute, sono pecore che non hanno conoscenza. E noi siamo chiamati a collaborare con Gesù per dare da mangiare a queste pecore. L'obiezione nasce spontanea. Gesù dice ai discepoli: date voi loro da mangiare. E l'obiezione è subito palese: Signore, ma dove andremo noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? Era ovvio, no? Era necessario questa precisazione. Come è ovvia e necessaria la nostra risposta a questo mandato grande che Gesù ha dato alla Chiesa. Signore, che cosa possiamo noi dare da mangiare alle anime perdute di questo mondo? Signore, come possiamo noi dare da mangiare alle persone? Che cosa possiamo dare noi loro? Non abbiamo nulla da offrire. E allora questo grande mandato si scontra contro quella che è la grande insufficienza umana. la grande insufficienza dell'uomo, la nostra grande insufficienza. Signore, sono tanti. Noi non abbiamo nulla, non abbiamo capacità per soddisfare questo mandato. Non abbiamo la capacità di dare loro qualcosa. Dove possiamo prendere? Dove possiamo fornirci? Dove possiamo andare a trovare il necessario per sfamare le persone? È questa la nostra grande insufficienza. Qualche commentatore dice che questi pani, che altrove viene detto cinque pani d'orzo, viene specificato che non era neanche pane di farina buona, era pane d'orzo, cioè era proprio il pane dei poveri, era proprio il pane dei poveracci. E l'orzo si dava agli animali all'epoca, e questo pane che loro avevano era pane d'orzo, e poi due pesciolini proprio, qualcuno di piccoli pesci dice, no? Proprio piccoli. C'è la miseria, c'è proprio la povertà, c'è proprio la cosa più bassa. Di fronte a questo mandato di Gesù per noi, noi dobbiamo scoprire la nostra incapacità, la nostra miserabile condizione spirituale e la nostra impossibilità di arrivare a sfamare le persone, a dare qualcosa alle anime che sono intorno a noi. Quello che abbiamo è semplicemente quello che noi possiamo avere noi, no? Cinque pani e due pesci era giusto il necessario per loro. Potevano mangiare loro appena appena, a malapena potevano sostentarsi loro, i dodici discepoli, come potevano provvedere per gli altri? Quello che abbiamo appena appena vale per noi, quello che abbiamo ricevuto dal Signore, quella grazia, quella salvezza che Lui ha prodotto in noi, è semplicemente poco ed è sufficiente a malapena per noi. Come possiamo pensare di poterlo condividere con gli altri? Dove possiamo attingere? È veramente, come dire, poco quello che abbiamo. Soddisfare una tale esigenza che Cristo ci mette sulle spalle è umanamente impossibile. E ce ne accorgiamo quotidianamente quando parliamo con le persone. Quante volte ci è capitato di andare vicino a una persona a cercare di parlare di Gesù e subito scopriamo che questa persona non ne vuole sapere niente. Appena appena ci ascolta, oppure se ci ascolta non riesce a capirci, noi cerchiamo di spiegargli e quello non capisce, quello ci parla di altro, magari quello che gli esponiamo sì, sembra per noi tutto chiaro, tutto bello, tutto buono, subito da accettare, invece questi non arrivano a capire le cose basilari, non capiscono le cose più semplici della scrittura, non riescono a realizzare, e se realizzano non sono disposti a credere, non sono disposti ad aprire il cuore e a lasciare questa parola entrare nel loro cuore. Ce ne accorgiamo quotidianamente quando parliamo di Gesù alle anime e queste anime non vogliono sentire. E noi ci scopriamo così miseri, così incapaci. Signore, perché non ascoltano? Perché non ci capiscono? Perché non accettano? Perché non vengono in chiesa? Magari ti dicono pure sì, verremo in chiesa, ma poi tu aspetti, no, tutto il culto, ti giri indietro per vedere se arrivano, se non arrivano, e non li vedi più, spariscono. E allora ci sentiamo poveri e ci scopriamo senza forze, senza capacità. Come possiamo? E a volte siamo portati a dire basta, non parlo più, non dico più niente del Signore, non parlo più a nessuno, tanto che ci parlo a fare? Questo perché sappiamo che non è nostro potere convertire le persone, non è il nostro potere o convincere le persone ad accettare il Signore. Non è nostra capacità, non abbiamo nulla, non abbiamo pane, non abbiamo soldi da spendere per loro. Ma Gesù ci dice: quanti pane avete? Andate a vedere. Signore, non abbiamo. Ma Gesù ci invita a dire e a guardare, ad analizzare. Dice qui che i discepoli andarono e si accertarono, si accertarono di quello che avevano. Cioè, in altre parole, Gesù dice: andate a vedere un po' che cosa potete ricavare al massimo. Andate a vedere quali sono le vostre capacità, i vostri talenti, quanto avete. Accertatevi di questo. Il Signore vuole che noi comunque guardiamo a quello che abbiamo. Egli non vuole che guardiamo a quello che non abbiamo. Egli vuole che noi guardiamo a ciò che abbiamo. Certo, quello che abbiamo è comunque poco. Signore, abbiamo 5 pani e 2 pesci, 5 pani d'orzo e 2 pesci. Quindi abbiamo proprio poco, va bene. Quel poco che abbiamo, noi lo dobbiamo mettere nelle mani del Signore. Forse non conosciamo tanto, forse non abbiamo una grande conoscenza culturale, accademica, non abbiamo una grande conoscenza teologica, non abbiamo una grande conoscenza della parola di Dio, questo è grave, però è un altro capitolo, non abbiamo una grande conoscenza della parola di Dio, non abbiamo una grande eloquenza, non abbiamo un grande saper parlare. Fratelli, ma quel poco che noi abbiamo, quel poco che il Signore ci ha messo nelle nostre mani, noi lo vogliamo lasciare nelle mani del Signore, lo vogliamo disporre davanti a Lui, così come fecero questi discepoli, gli portarono questi 5 pani e 2 pesci. E quando noi mettiamo quello che abbiamo nelle mani del Signore, ecco che ci scontriamo di fronte alla grande sufficienza divina. La nostra insufficienza si scontra con la grandezza di Dio, con la sufficienza divina. Per il Signore non serve nulla. Voi pensate che il Signore aveva bisogno di quei 5 pani e 2 pesci per fare quel miracolo? Non poteva dal nulla creare il pane, dal nulla creare i pesci? Sarebbe stato anche più facile. No, egli ha voluto prima questi 5 pani, li ha benedetti, li ha spezzati e li ha ridistribuiti. Egli vuole la nostra disponibilità, poi il resto lo fa lui. Poi il resto fa tutto lui, il miracolo lo fa lui. Noi facciamo la nostra minima, misera, povera parte. Il Signore fa il resto. Il Signore fa i miracoli. I miracoli li fa il Signore. È Lui che salva, è Lui che convince, è Lui che converte, è Lui che santifica, è Lui che chiama al ravvedimento. Fa tutto Lui. Noi non possiamo fare niente. Quello che possiamo fare è mettere a disposizione la nostra strumentalità. Infatti questa strumentalità la possiamo vedere nel fatto che Gesù prende questi pani, li benedisse, li spezzò, li diede ai discepoli e i discepoli li ridistribuirono alle folle. Questa è la nostra parte, prendere dalle mani del Signore e trasmetterlo agli altri. Non credo che ci sia bisogno di una grande capacità. Prendere dalle mani del Signore e distribuirli alla gente. Non credo che i discepoli hanno dovuto fare un grande sforzo oppure un grande miracolo anche loro per fare quello che hanno fatto i discepoli. No, hanno preso e hanno portato. Hanno fatto i camerieri, in altre parole, no? È facile. Il difficile è moltiplicare quei pani. All'uomo questo è impossibile, ma a Dio questo è possibile. Allora ecco che noi siamo incoraggiati questa sera e dobbiamo essere incoraggiati e ci dobbiamo incoraggiare l'uno con l'altro e dire: fratelli, noi non abbiamo nulla, noi non abbiamo capacità, non abbiamo forze, non abbiamo intelligenza, non abbiamo mezzi sufficienti per poter svolgere il grande mandato che Gesù ci ha affidato, ma quel poco che abbiamo, la nostra misera, povera disponibilità, la vogliamo mettere al servizio del Signore, affinché Lui possa fare il miracolo e possa usarsi di noi per raggiungere altre anime che muoiono per mancanza di conoscenza. Vogliamo parlare di Gesù, vogliamo annunciare l'Evangelo. Fratelli, non ci tratteniamo di fronte alla gente che muore di fame spirituale. Noi non possiamo licenziarli. Facciano come vogliono, vadano a dove vogliono, ma possono andare dovunque a trovare pane, a mangiare. La soluzione la possono trovare da qualsiasi altra parte. No, date voi da mangiare loro. Diamo noi da mangiare loro. Non abbiamo nulla, quel poco diamolo a Gesù e Gesù ce lo moltiplicherà e ce lo farà bastare. Anzi, guardate la sufficienza di Gesù, la grande sufficienza di Gesù. Tutti mangiarono, furono sazi e ne avanzarono. La grazia di Dio è sovrabbondante sempre, le misure del Signore sono sempre esagerate. Perché non poteva fermarsi a un certo punto, egli sapeva quanti pesci bastavano, quanti pani bastavano. No, la grazia di Dio è sempre abbondante, egli dimostra di essere più che sufficiente alle nostre insufficienze. In Seconda Corinzi, e concludo, 3:5, dice l'Apostolo Paolo: non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa, come se venisse da noi. Togliamoci di mente questo. Da noi non viene nessuna capacità, ma la nostra capacità viene da Dio. E che bello quel verso: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e allora mi sarete testimoni. Egli ci dà potenza se noi quel poco che abbiamo lo disponiamo davanti al Signore. Questa sera vogliamo disporre la nostra vita davanti al Signore e dire: Signore, non ho capacità, non ho nulla, ho poco. Quel poco lo voglio mettere al tuo servizio e benedicilo. Benedicimi, Signore, affinché io possa essere di benedizione per gli altri, affinché io possa essere utile nelle tue mani e possa parlare di te alla gente che muore. Vogliamo avere la stessa compassione di Gesù. Gesù vide questa folla e ne ebbe compassione. Signore, aiutaci ad essere compassionevoli come lo sei tu. Vogliamo alzarci in piedi?